Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
Eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata alla musica italiana, una puntata importantissima e molto emozionante, perché è piena di compleanni, perché avremo un'ospitata importante, avremo un ospite col quale dialogheremo e ci occuperemo ovviamente di Gino Paoli, che ci ha lasciato all'età di 91 anni, ma i grandi artisti non ci lasciano mai del tutto, perché ci danno la possibilità di riascoltare la loro musica. In questo caso faremo un'importante riflessione su quella che è la musica cantautorale classica, che è un punto di riferimento anche per le nuove generazioni che si accingono a fare musica, che con uno sguardo retrospettivo, a mio avviso, senza essere troppo anziano in questa affermazione, possono imparare un sacco di cose. Ma andiamo con ordine, perché il 4 aprile compie 72 anni Fiorella Mannoia, una cantante bravissima, una esponente talentuosa e molto amata del panorama musicale, che si esprime con la musica cantata in lingua italiana, da sempre si è esposta con le sue opinioni, giusto o sbagliate che siano, e che è riuscita lentamente a transitare da artista che normalmente eravamo abituati a sentire interprete di brani di altri, a vera e propria autrice di canzoni imponenti e incisive. Nel 1980 Fiorella Mannoia firma il primo contratto con la CGD, il primo singolo fu il fortunato duetto con Pierangelo Bertoli, molti lo ricorderanno, Pescatore. E poi quel Sanremo del 1981 con Caffè Nero Bollente, è la volta poi di Come si cambia e di quella meravigliosa Quello che le donne non dicono. Ma quel periodo, Quello che le donne non dicono e Sally, era quando tutti facevano la gara per farsi interpretare una canzone da Fiorella Mannoia. Lentamente poi sono arrivati i suoi bei successi, fino ad arrivare a quel meraviglioso Sanremo in cui arrivò in maniera prepotente a raccontarci come era la vita.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta.
Fiorella Mannoia, che tra l'altro ha dimostrato più volte di essere anche una bravissima presentatrice, simpatica, dotata di senso del humor, capace di far ridere, di intrattenere le persone e di esprimere una personalità molto, molto potente, che è una cosa che assolutamente non è da tutti. Cambiamo argomento, lo facciamo sempre in tutte le puntate di Un'ora per voi, ci occupiamo delle novità. Ebbene, a distanza di 7 anni dal suo ultimo album Afrodite, Di Martino annuncia l'improbabile Piena del Loreto, il suo 5º album in studio, un ritorno alla dimensione solista dopo gli ultimi anni con Colapesce. E ad anticipare questo lavoro è un pezzo meraviglioso che si chiama L'oro del fiume, brano che apre l'album e che introduce subito qual è l'immaginario sonoro. L'oro del fiume racconta la storia di un cercatore d'oro fermo nel mezzo del fiume a interrogarsi sul senso della propria ricerca. Una riflessione poetica sull'uomo contemporaneo, sugli obiettivi che inseguiamo, sullo scorrere del tempo. E nel testo il cercatore d'oro diventa una figura simbolica che si muove nella corrente della vita inseguendo un obiettivo, salvo poi accorgersi che proprio quella ricerca rischia di allontanarlo da ciò che conta davvero. E ci sono le immagini d'acqua, i silenzi, le correnti che trascinano e un arrangiamento strepitoso, un folk magnifico, nudo, crudo, con un arpeggio che disegna contorni di immagini e di parole. Di Martino è davvero molto bravo, riesce a trasmetterci la sua poetica immaginifica con una visione delle cose che è docile ma è intensa, accarezzando il concetto di un uomo e di un tempo attuale che, se non prende coscienza, rischia assolutamente di perdersi.
Toglierei questi stivali troppo stretti per lasciare l'acqua invadere la pelle. Mi dimentico di ieri, il tempo non fa prigionieri. Salterei da tutti i ponti per trovare un vuoto, per guardare fino in fondo tutto ciò che ero, anche dentro un pozzo nero può riverberare il cielo. E' questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare le mie insicurezze. E' questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. L'oro del fiume. Polvere gialla che si confonde mentre la guardo scorre. Non so fermare, non so capire, dovrei cercare oltre. Ma poi mi arrendo dentro, mi prenderò l'argento. Devo dimenticare, lasciar stare l'oro del fiume. E questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare. Lascio trasportare tutte le paure. Questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume.
Atmosfera onirica, l'oro del fiume, Di Martino, e secondo me col suo album ne ascolteremo delle bellissime. Il potere della musica è quello di poterne scegliere qualcuna che ci faccia compagnia, qualcuna che ci alleggerisca e qualcun'altra che ci faccia pensare. Solo per questa puntata di Un'ora per voi, del tutto particolare, in cui ci sono molti compleanni, abbiamo tra poco una sorpresa e poi parleremo di Gino Paoli, per questa volta commentiamo soltanto questa novità, perché il 4 aprile sono 75 anni per De Gregori. Nato a Roma, vissuto a Pescara nei primi anni di infanzia, De Gregori ha presto seguito le orme del fratello musicista Luigi Grechi, che lo ha portato al Folk Studio di Roma a Trastevere, che era questa cantina buia, umida, che sapeva di muffa, dove si erano esibiti i più grandi, si sono esibiti i più grandi, e lì hanno cominciato a maneggiare chitarra o a scrivere canzoni che poi hanno fatto la storia. Da Venditti, De André, Dalla, molteplici e prestigiose le amicizie professionali che hanno popolato la vita di De Gregori, e poi si possono raccontare su di lui tantissime cose. Tra l'altro il soprannome Il Principe gli fu dato proprio da Lucio Dalla, ideatore di pezzi spesso ermetici ma di grande impatto sonoro, come Rimmel, La Donna Cannone, Alice. Artista dalla voce leggera ma perentoria, in grado di incantare il pubblico col suo approccio non convenzionale. Lui sarebbe molto contento di sapere che io dico il Dylan della musica italiana, il cantastorie delicato e poetico che ci porta nel suo mondo particolare. Alcune curiosità su Francesco De Gregori però si possono dire, come per esempio che è l'artista col maggior numero di targhe Tenco, ne ha vinte 6, che fu minacciato al Palalido di Milano con una pistola da alcuni estremisti che lo accusarono di avere certe tendenze politiche ma di non rispettare il suo stile di vita. E poi, e questa è bellissima, che fu rifiutato da Federico Fellini perché è troppo alto e non bruno di capelli per un film, ma questo andò a suo favore perché gli consentì di continuare egregiamente la sua carriera. Ma io vorrei tornare a quell'estate dei mondiali in Spagna del 1982. Usciva l'ottavo album di Francesco De Gregori. Tra le tracce di quel disco c'era una canzone destinata a diventare leggenda, la leva calcistica della classe 68. La storia è apparentemente semplice, quella di un ragazzino di 12 anni alle prese con un provino di calcio, ma come sempre accade con Il Principe, dietro la semplicità si nasconde un universo. L'ambientazione è quella dei campetti polverosi, non c'è l'erba inglese, non ci sono le tribune coperte, non ci sono telecamere, c'è solo il sole che batte forte, la polvere che si alza ad ogni scatto, il vento che può cambiare addirittura la traiettoria del pallone, la pioggia che può rovinare tutto. Eppure c'è il calcio genuino, dove c'è il talento che doveva fare i conti con le buche di quel campo. Ci sono quelle scarpette di gomma dura che raccontano più di 1000 discorsi sociologici quello che poteva concedersi questo ragazzino. Erano i tempi in cui non tutti potevano permettersi le scarpe da calcio vere, quando i sogni si inseguono davvero. Il rigore diventa poi la metafora del momento cruciale, quell'attimo che può cambiare tutto, ma il messaggio è rivoluzionario. Non è dal risultato che si giudica un uomo, ma dai valori che porta dentro di sé.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro il bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo lasciò passare. Ma Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Ebbene, ve l'avevo detto, una sorpresa, anche perché stiamo per parlare di un evento che ci sarà il 16 aprile al Palazzo dei Congressi di Lugano, la tournée meravigliosa De André canta De André. La sorpresa è che abbiamo proprio Cristiano. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Senti Cristiano, io ho avuto il piacere di assistere a questo spettacolo, ho visto una delle tue tappe, si assiste a uno spettacolo musicale di altissimo profilo. Sei uno che ha sempre curato questo aspetto, vero?
È vero, sì, ci tengo molto a fare le cose fatte bene, poi soprattutto quando si parla di mio padre, quando riguarda mio padre. È stato un suo desiderio, dopo che io avevo arrangiato Gli acciughi fanno il pallone nell'album Anime Salve, che gli piacque particolarmente, allora mi chiese di andare in tour con lui e prendere il posto di, che è sempre stato, di Mauro Pagani. E quindi mi trovai a suonare molti strumenti e mi chiese anche di riarrangiare parte di quel tour, delle canzoni di quel tour. Gli piacciono anche quelle, allora il suo desiderio era che io andassi avanti a rivestire ancora delle sue canzoni. Ci stavo già pensando, poi purtroppo è successo quello che sappiamo tutti. E allora così ho preso il coraggio e dopo un po' di anni ho deciso di farlo per conto mio. E, insieme a dei musicisti del calibro di Luciano Luisi, Max Marcolini, Stefano Melone, abbiamo cominciato a riarrangiare un po' di opere sue e con il terrore nel primo spettacolo che non piacessero, che non fossero così nelle corde della gente. Invece è stato il contrario, è stato un grandissimo successo, così siamo andati avanti e fino ad ora ho pubblicato 4 album dal titolo di André, Cate d'André, come dicevi tu, che sono andati molto 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 bene, e quindi siamo in tour da un sacco di tempo, e questo particolarmente è the best of, un best of di quello che abbiamo fatto, quindi secondo noi il meglio di questi quattro album dedicati a lui. Ci abbiamo messo un bel po' di tempo, abbiamo ragionato molto su come fare questi arrangiamenti, però devo dire che se fosse qui lui li canterebbe volentieri, sarebbe soddisfatto del lavoro fatto.
Arrangiamenti che sono spettacolari, e mi chiedevo che rapporto hai avuto tu, che sei un po' l'istrumentista, che suoni tutto, l'hai sofferto o è nata subito un grande amore con tutti questi strumenti?
No, direi che da un punto di vista musicale non ho sofferto assolutamente. Da un punto di vista autoriale probabilmente sì, perché c'è sempre stato il paragone con uno dei più grandi poeti del Novecento, che era anche mio padre, oltretutto. Quindi ogni volta che scrivevo qualcosa mi sentivo dire sì, ma tuo padre. Sì, carino, ma tuo padre. E allora, certo, insomma, non è che ho mollato, ho fatto 7 dischi miei, quindi, però ecco, da una decina d'anni ho preferito proteggermi attraverso la musica piuttosto che andare avanti, quindi ho preso il toro per le corna e ho deciso di occuparmi di lui, lo sto facendo meticolosamente, diciamo, in maniera molto attenta. Ecco.
Non so quanto ti possa consolare, ma io ritengo le tue canzoni bellissime, ce ne sono tante che mi piacciono. Il mio ricordo migliore è un festival di Sanremo con una canzone che aveva anche un ritornello in genovese, Invisibili, e che trovo strepitosa. Non so quanto possa essere consolatorio, però è così.
Ti ringrazio, mi fa piacere, anche perché è un pezzo a cui tengo tantissimo. Oltretutto adesso faremo una nuova rivisitazione insieme a Brescia e uscirà una nuova versione in autunno, perché è un pezzo che sente molto anche lui, e poi ha questo inciso cantato in genovese, quindi rappresenta anche la sua generazione in qualche modo.
Vorrei chiederti che rapporto hai con le canzoni di tuo padre, soprattutto quale ami di più, quale senti più tua?
È difficile dirne una in particolare, perché ce ne sono veramente tante. E poi c'è anche il fatto che molte delle sue canzoni le ho viste proprio nascere, le ho viste scrivere insieme a Pagani, a Bubola, oppure quando ero più piccolo, quando scrisse gli album più importanti della sua vita, come La Buona Novella e Non ha il denaro, non ha l'amore né al cielo. Mi riesce difficile, ma direi amico fragile, anche perché mi sono sentito così fragile come lui in tanti momenti della mia vita. Ogni volta che la canto, che la suono, la canto dal vivo, mi emoziona particolarmente, mi ci sento dentro. Ecco.
Allora, dicevi, il più grande poeta del Novecento, canzoni che insegnano, che raccontano storie con arrangiamenti strepitosi, visionari. Ci sarebbe tanto e c'è sempre tanto da imparare da queste canzoni. Qual è, secondo te, il rapporto con la musica attuale contemporanea? So che sei critico, mi chiedo qual è la canzone che potrebbe insegnare alla gente di oggi delle cose che già erano state dette anni fa.
Ma guarda, visto che stiamo passando un momento, io ti premetto, guarda, mio padre mi prese da parte nell'ultimo tour e mi disse: Cristiano, io ho scritto per più di 30 anni contro la guerra, in favore contro i soprusi del potere, in favore degli umili, degli indifesi, ma mi rendo conto che non è servito assolutamente a niente. Allora io rimasi in silenzio, insomma, e solo oggi mi rendo conto che aveva assolutamente ragione, perché credo che non basti sposare, ecco, condividere le sue parole, le sue poesie, ma bisognerebbe che queste parole ognuno di noi le mettesse anche in pratica, no? Compiendo degli atti concreti che vadano anche a migliorare la nostra condizione di vita, il nostro mondo, no? Perché se rimangono solo parole, allora davvero non cambia nulla. E direi che la canzone che rappresenta di più questo momento è Fiume St. Creek. Lui la scrisse contro il genocidio degli indiani d'America, e io la vedrei perfetta per il genocidio che sta succedendo a Gaza, quindi direi che forse è la canzone più rappresentativa in questo momento.
Allora, io lo so perché, come ho detto proprio un istante fa, ho avuto il piacere di immergermi in capolavori strepitosi che si vivono durante questo concerto. Raccontiamo a chi sta ascoltando in questo momento la radio che tipo di spettacolo vive, che tipo di viaggio vive venendo a vederti.
Guarda, è un viaggio che non ha un suono univoco, quindi non è tutto un suono un po' alla Springsteen che inizia e quel suono è. abbiamo lavorato in modo che ogni canzone avesse una sua sonorità precisa. Quindi si parte dal classico, toccando la world, l'etnico, il rock, il sinfonico, toni alla Genesis a volte in certi momenti, un po' tutti quegli artisti che mi sono sempre piaciuti degli anni 70-80. E quindi è un concerto davvero che non annoia, perché poi sono anche 2 ore e mezza di concerto, 2 ore. Adesso abbiamo aggiunto anche altri 2 pezzi, facciamo che Via del Campo e Coda di Lupo, e quindi sarà anche qualcosa di più di 2 ore e mezza. Ma la gente è sempre strafelice e contenta, perché è davvero difficile annoiarsi a un concerto così. E anche noi che lo suoniamo, siamo sempre felici del pezzo che sta per arrivare. E quindi è un viaggio in tanta musica, in tante esperienze musicali che ho fatto e che i miei musicisti hanno fatto, anche loro che prediligono. E quindi è un vestire le canzoni di mio padre con delle sonorità che ti tengono, direi, incollato alla sedia. Non lo dico per fare il piacione, ma perché lo vedo negli occhi delle persone.
Hai scoperto qualcosa di nuovo, di diverso, qualche sfumatura che ti era sfuggita quando eri un po' più giovane, affrontando tutto questo bagaglio meraviglioso?
Sì, assolutamente. Mio padre ha scritto in una maniera talmente alta, talmente colta, diretta, ma insomma articolata. E quindi io ogni volta che canto le sue canzoni ci trovo sempre una parola che va a definire meglio un concetto, un'immagine, una frase, che non avevo capito un significato, magari l'avevo interpretato diversamente. Io credo che lui, appunto, come ho detto, abbia fatto dell'arte così alta che alla fine è diventata in qualche modo atemporale, no? E quindi qualsiasi generazione ne può fruire. E poi ci ha dato delle indicazioni di vita talmente importanti che credo che faccia bene ascoltare e continuare a leggere quello che ha scritto.
Qual è lo strumento che imbracci che ti dà più soddisfazione, che non ti tradisce mai?
Ma la chitarra, indubbiamente, è stata la prima, il mio primo amore, e poi ho studiato violino al conservatorio, quindi anche il violino, ma poi chiaramente facendo violino ho studiato anche pianoforte complementare, quindi anche il pianoforte in questo momento forse è lo strumento che mi piace di più suonare.
Allora, ricordiamo, il 16 aprile al Palazzo dei Congressi di Lugano, De André canta De André, uno spettacolo generoso. Io l'ho vissuto con dei momenti in cui si sta anche male, perché ci sono delle riflessioni sull'amore, per esempio, che mi continuano a colpire. Cristiano, io non sono un retorico o un falso, ho avuto un piacere immenso di parlare con te. Ci ascoltiamo allora a questo punto, su tuo suggerimento, la canzone Contro la guerra, il film del San Cric, che ci piace moltissimo e non sbagliamo. Ti aspettiamo con molto piacere, ma soprattutto non vedo l'ora che tu possa farci ascoltare qualcosa ancora di tuo, perché sei bravo.
Grazie, è stato un piacere per me essere qui con voi. Sì, sto scrivendo cose nuove e spero di uscire con un disco nel 2027.
Siamo presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del San Cric. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del secchio. Sognai talmente forte che mi uscì sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiori di stelle rosse. Ora i bambini dormono sul fondo del secchio. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherò sul fondo del secchio. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Con un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale. Un generale di vent'anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del secreto. E dove i bambini dormono nel letto del secreto.
Ora per voi, in compagnia di Herbert Cioffi, ve l'avevo detto che sarebbe stata una puntata molto emozionante e ora dobbiamo parlare di Gino Paoli. La vita di Gino Paoli è stata senza misura, rock, esagerata, sempre sopra le righe. Quando se ne va uno così a 91 anni si può abbozzare anche volendo un sorriso malinconico, ringraziare il cielo per essere stati spettatori di una vita così straordinaria e riascoltare i suoi brani per fortuna e ammirarlo così per come lui è riuscito a comunicare con noi. Tutto iniziò in quel 1959 senza convinzione, con una piccola canzone folgorato dalla tromba di Armstrong, come dice lui, che uscì dai carri armati del post dopoguerra da piccolino, e nacque quel grande amore per la musica. Con Gino Paoli io dico che se ne va un altro colosso della musica cantautorale classica, quei pilastri di riferimento che ascoltiamo quando ci vogliamo consolare o ci vogliamo commuovere, perché Paoli è stato un poeta profondo, disilluso, narratore, spesso a parole sulla musica di grandi vertigini sentimentali. Aveva la capacità non tanto di intonare, ma di raccontare. In fondo le sue idee erano chiare sul valore della creatività. Sentite che cosa ci ha raccontato quando venne a trovarci in un meraviglioso showcase alla RSI.
Credo fortissimamente che le cose migliori dell'uomo sono la sua fantasia, la sua immaginazione, il suo sognare, la sua inventiva. Queste sono le cose migliori dell'uomo, cioè le cose che, come diceva Wilde, sono inutili, che sono le migliori della vita, no? Noi invece stiamo vivendo un'epoca in cui se una cosa non è utile, non funziona, non ha successo, non rende, è finita. A me piacciono veramente le cose inutili.
E fra queste cose, a Boccadasse, dove verranno disperse le sue ceneri, piccolo borgo di Genova sul mare, c'era una mansardina, teatro del grande amore che ebbe per Ornella Vanoni, che ispirò una canzone che uscì in 80 copie soltanto e funzionò grazie al jukebox. Se ne accorse quando lo accanticchiò il postino in bici proprio sotto la sua soffitta.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. La chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Casa bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
E fu così l'amicizia con un gruppo di ragazzi di suoi stessi interessi, sono Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Gio Sentieri, un certo Fabrizio De André, che a Genova cominciarono a sviluppare la passione per il cantautorato. Arrivò dai cantautori francesi, loro da lì capirono che la canzone poteva esprimere inquietudini. A quel tempo c'erano tanti stereotipi, troppi forse, partendo dal presupposto che la parola dovesse essere poetica o ispirata. Gino Paoli sosteneva che la poesia era un flash emozionale, era quello che non si dice e che sta dietro la parola. Così Gino ha sempre creato i suoi capolavori e nascosto dentro i suoi capolavori tutto quello che doveva farci arrivare in modo estremamente poetico, come con il cielo in una stanza. Era il 1960, la canzone dedicata ad un amore per una prostituta, con la minuta descrizione di quello che è poi il piacere vissuto in quella stanza che finisce per non avere più pareti. Cioè che lo portò perfino a vendere degli oggetti della casa del padre pur di rivederla poco prima della sua partenza. Ed ancora una volta, come per De André, con la canzone di Marinella, a generare il successo di questo pezzo c'entra Mina, che su proposta di Mogol decide di cantarla ignorando completamente che si parlava della descrizione di un momento di piacere. Un vero e proprio capolavoro per chi ha sempre pensato che l'arte sia una cosa molto seria e distante dal mondo del commercio.
L'arte non è fatta di avere, l'arte è fatta di dare, e qualsiasi arte, di qualsiasi tipo. Oggi ognuno fa un lavoro in cui fa dei prodotti, potrebbero essere saponette oppure che so io, registratori, telefonini o canzoni, non cambia niente, diventa un prodotto da vendere. Se vende va bene, se non vende non va bene. Ma quello che penso è, mi danno del romantico quando dico queste cose, ma a me sembra di essere solo umano.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più. Niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me. Sull'immensità del cielo sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me, nel cielo.
Potremmo parlare di Gino Paoli per un sacco di tempo e sarebbe bellissimo. In questa puntata speciale di Un'ora per voi stiamo dando un piccolo tributo per raccontare alcune caratteristiche di quest'uomo, di questo poeta che fra l'altro recentemente aveva avuto anche un alterco con Elodie. Lui aveva detto a Elodie: si preoccupi di curare un po' meno il look e i testi delle canzoni. Lei rispose: ci sono persone che hanno scritto dei capolavori, ma sono delle, disse una parolaccia. E lui rispose: sì, magari sono anche delle, ma io almeno qualche capolavoro l'ho scritto. E su Paoli si potrebbe narrare molti capolavori o le difficoltà che ebbe all'inizio, come tutti i più grandi talenti, ad avere successo, ciò che lo portò ad aprire perfino un bar. E lì c'era il disincanto, lui era convinto di non farcela e allora disse: mollo tutto e mi occupo soltanto di servire le persone al bancone. Fortunatamente non fu così. Il fato gli dette la possibilità di raccontare il disincanto sull'amore, che poi però lo ha portato ad essere un grande narratore del sentimento, spesso legato all'ispirazione che ebbe durante la sua vita sentimentale piuttosto intensa. Io lo definirei un artigiano della parola raffinata, poeta dalle poche parole, col desiderio di essere ricordato anche per la sua fallibilità umana. Schivo, come molti genovesi, inquieto, talmente inquieto che si puntò una pistola al cuore e fece partire una pallottola con l'intenzione di farla finita. Il destino però aveva in serbo altri piani per lui. La pallottola si fermò appena prima di perforare il cuore e lì rimase nel suo petto per tutta la vita, una sorta di promemoria di una gioventù esistenziale vissuta sul confine sottile che separa trionfo e baratro, a combattere tra successo e depressione, tra popolarità, alcol, sigarette e chissà quali altri demoni. E in relazione a questo, lui, proprio sul caso, disse questa cosa:
il caso è quello che comanda, destino è quello che comanda. Tant'è vero che io ho preso bene la mira, ma non c'è stato, sono rimasto lì. E quindi credo che l'evidenza ti dice che anche se ci provi e non è il tuo momento, col cacchio che succede. Quindi non dipende niente da noi, tutto deciso da chissà quanti fattori, ma non c'è un qualche cosa che tu veramente decidi e fai.
Quando si parla di Gino Paoli, e soprattutto arriva la bella stagione, immediatamente si ripensa a quel 1963, quando lui pubblicò Sapore di Sale, con una storia bellissima. Era con il gruppo di suoi musicisti in una splendida località siciliana, Capodorlando. Doveva fare un concerto, ma loro, i siciliani, lo pregarono di rimanere lì. Allora Gino Paoli chiamò la sua compagna di allora, degli amici, dovevano stare qualche giorno, una settimana. Stettero lì un mese, pescando, facendo delle gite in barca di fronte alle meravigliose isole che si trovano, le isole Eolie, davanti alla località di Capodorlando, e non se ne andò via più, fino a quando una mattina, affacciandosi dalla finestra di un albergo che ancora oggi riporta la targa con scritto "Qui è nata Sapore di Sale", Gino Paoli, su pochi accordi, riuscì a disegnare con perfezione incredibile, inaudita, tutta quella che è la percezione dell'estate, dell'amore estivo e di quel meraviglioso sale sulle labbra.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Nel 1961 Paoli intreccia una relazione con Ornella Vanoni che ispira alcune delle sue canzoni d'amore più celebri, come per esempio Senza fine. Si potrebbe parlare della Sandrelli, di sua moglie ovviamente, ma il nome di Paoli rimarrà indissolubilmente legato a quello di Ornella. Lei amava ricordare che con Gino si è tolta tutti i grilli che aveva per la testa. La loro era stata una grande passione, diceva, quella con Gino è un legame che non si è mai sciolto. Con lei, oltre al grande amore, fu la prima, tra l'altro, ad andarlo a trovare proprio dopo il tentato suicidio. Appena giunta però la notizia della scomparsa di Gino Paoli, tutti noi abbiamo pensato a quelle rose che lui qualche mese prima inviò per l'addio ad Ornella Vanoni e al fatto che avesse voluto raggiungerla. Sì, al tavolo ora con Lauzi, Tenco, Bindi, De André, ma soprattutto a cantare con lei quella Senza fine che racconta un amore che è riuscito a resistere contro ogni tempo. Potrei parlare per ore e farvi ascoltare una serie di canzoni su Genova, sul suo demone interiore, sulla guerra, sui sogni, ma meglio chiudere gli occhi ed ascoltare così un classico che per sempre sarà riferimento per le nuove generazioni ancora oggi incapace di creare successi così poeticamente inossidabili. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!
Ancora senza fine.
Ah, ma non fa mica quella faccia, sai. Non l'ho mica chiesta io, poi l'ha scritta per me proprio. Hai detto che il mio ritratto...
Sì, ma infatti, è una canzone che io credevo fosse mia. Tu credevi fosse tua, ma adesso...
Siamo noi che siamo suoi, caro. Senza fine ti trascini. Senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle. Tutto quanto io voglio avere senza fine.
Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri e non hai domani. Le tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo,
tu per me.